Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Torna il caldo in Europa e la siccità sta provocando vasti incendi in Francia, Spagna e Portogallo, nei laghi svizzeri battuti tutti i record di temperatura. Bisogna poter abbattere i droni sconosciuti che sorvolano aree sensibili. Il Parlamento si muove per chiedere al governo di adeguare le leggi. Le esequie della guida suprema iraniana Khamenei, iniziate le processioni finali a Teheran, poi la salma verrà portata in varie città sante, anche irachene. Note di emozioni ai mondiali di calcio. L'Inghilterra batte i padroni di casa del Messico, la Norvegia sfrutta il talento di Haaland per eliminare il Brasile, intanto fa discutere il caso Balogun, revocata la squalifica del bomber statunitense che potrà giocare contro il Belgio, la FIFA avrebbe subito pressioni da Trump. Continua l'ondata di caldo e siccità in Europa, le temperature sono tornate a salire in Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra e in Italia, anche in alcune zone dell'altopiano svizzero e nella Svizzera italiana si supereranno i 30 gradi, ci torneremo tra poco. È però iniziata anche la stagione dei grandi incendi nella penisola iberica, in Francia un maxirogo nei Pirenei orientali al confine con la Catalogna ha già bruciato 4.500 ettari e le prossime ore potrebbero davvero essere critiche. Sentiamo Annalisa Cappellini.
L'incendio è scoppiato sabato sera in un'area montagnosa dei Pirenei orientali, nel sud-ovest della Francia. La zona è di difficile accesso e per domare le fiamme servono dunque ingenti risorse, sia terrestri che aeree. Sono centinaia i vigili del fuoco impegnati da ore per cercare di spegnere le fiamme, aiutate dalla siccità e dal vento di tramontana, che le hanno rese più estese e più violente. La situazione è molto difficile, secondo le parole del prefetto dei Pirenei orientali, che ha annunciato l'evacuazione di migliaia di persone residenti nella zona. La regione è particolarmente colpita da questi roghi. A qualche chilometro di distanza da questo maxi incendio, un altro incendio, ora domato, ha costretto oltre 3.000 persone a lasciare le loro case giovedì scorso. Secondo le autorità francesi, però, tutto il territorio nazionale ora corre il rischio di incendi. Le temperature, che salgono fino a 40 gradi nel sud della Francia, e l'estrema siccità sono le condizioni perfette per il propagarsi delle fiamme. Questi maxi incendi precoci, dunque, potrebbero essere solo l'inizio di una stagione estiva particolarmente complicata per la Francia.
E dalla zona del grande rogo di cui abbiamo parlato nei Pirenei orientali oggi passerà il Giro di Francia. La tappa è stata mantenuta ma senza pubblico sulle strade. E in Ticino e nel Moesano da sabato è stata reintrodotta un'allerta canicola di grado 3, non così al nord delle Alpi, dove però il caldo di fine giugno ha provocato un aumento delle temperature dei laghi, spesso oltre la media stagionale. Gianni Canonica ha studiato i grafici pubblicati dal sito EAVAG, l'istituto di ricerca dei Politecnici federali specializzato nella ricerca sulle acque. Allora, Johnny, cosa dicono questi dati?
Allora, inizio col dire che negli ultimi giorni le temperature dei laghi svizzeri si sono leggermente abbassate, ovviamente a causa dell'abbassamento delle temperature dell'aria. Detto questo, quello che balza all'occhio è che il picco delle temperature dei vari laghi è stato registrato molto prima rispetto alla media pluriennale registrata da EAVAG, media che tiene conto delle temperature degli ultimi 45 anni, quindi un periodo di tempo abbastanza lungo. Normalmente il picco viene raggiunto attorno alla prima metà di agosto, quando la maggior parte del calore dell'estate è stato per così dire immagazzinato dalle acque dei laghi, mentre quest'anno, prima della fine di giugno, sono già state registrate diverse temperature superiori rispetto ai picchi degli scorsi anni.
Facci allora qualche esempio.
Tra i laghi che hanno stabilito nuovi record assoluti vi è il lago di Bienne, che il 28 giugno ha toccato i 27,1 gradi centigradi. Il record precedente era di 26,5 gradi, registrato però a inizio agosto. Discorso simile per il lago di Neuchâtel, che la scorsa settimana ha raggiunto i 26,8 gradi, superando leggermente il record assoluto. Posso poi dire che diversi laghi hanno registrato i nuovi record per la fine di giugno, ignorando se non uguagliando i record assoluti.
E dei laghi della Svizzera italiana, che cosa ci puoi dire?
perché le temperature registrate una settimana fa erano le più alte mai registrate per il mese di giugno. Domenica 28 giugno Lago Maggiore ha toccato i 25,3 gradi, quello di Lugano i 29,3. In questo caso i record assoluti sono però ancora distanti: per il Verbano si tratta di 26,9 gradi, per il Ceresio addirittura 30,8. Con queste temperature cercare refrigerio facendo un tuffo sembra quasi una missione impossibile.
Zona Canonica e le temperature dei nostri laghi. Sono necessarie più leggi per proteggere le infrastrutture critiche, militari e civili. È l'appello lanciato da una parte della politica dopo che la settimana scorsa il capo dell'esercito, Benedict Ross, ha rivelato che dei droni hanno sorvolato un'installazione militare svizzera. Sentiamo Elisa Fraccaroli.
Non si sa bene quando e chi ha fatto sorvolare dei droni su un sito dell'esercito svizzero. Quello che si sa è che alcuni politici a Berna vogliono evitare che ciò si ripeta. In Svizzera non è ben chiaro chi sia responsabile di cosa, dice ai microfoni di SRF la consigliera nazionale socialista Priska Seiler-Graf. L'aeroporto di Zurigo, per esempio, è in grado di individuare droni, è dotato di disturbatori di frequenza che possono bloccare le comunicazioni mobili, ma l'aeroporto non può e non ha il diritto di abbatterli. Di questo si occupa la polizia cantonale, che però non dispone dei mezzi necessari. Quindi è urgente un adeguamento legislativo affinché le responsabilità e le norme su cos'è o non è permesso siano chiare. Alle parole di Priska Seiler-Graf si aggiungono quelle del consigliere nazionale PLR Heinz Theiler, entrambi membri della Commissione Politica di Sicurezza. Anche per lui non ci sono abbastanza leggi per contrastare i droni. Bisogna subito delimitare le zone in cui i droni non possono volare e intervenire quando ciò accade, dice ai colleghi di SRF. Se un drone entra illegalmente in una zona, bisogna poterlo abbattere. Zone sensibili come le infrastrutture militari, ma anche per esempio i siti di approvvigionamento elettrico e gli ospedali.
Siamo all'attualità estera e di almeno 10 morti il bilancio di una serie di attacchi russi condotti all'alba nella regione di Kiev. Fonti giornalistiche parlano di diverse esplosioni. I feriti sono una cinquantina, secondo le autorità regionali, che parlano di uso di missili balistici da parte di Mosca. Lo ricordo, la Russia ha intensificato in queste settimane i bombardamenti attorno alla capitale ucraina. Tra poco finiranno a Teheran le commemorazioni per la morte della guida suprema Ali Khamenei. La processione è iniziata circa un'ora fa e in mattinata poi la salma verrà spostata a Qom e poi in altre città dell'Iraq prima di essere riportata in territorio iraniano. Poco fa noi abbiamo raggiunto la nostra inviata Naima Kikerio, a cui abbiamo chiesto un primo bilancio di queste esequie e il significato delle prossime tappe.
Non abbiamo ancora i dati sull'affluenza. Le autorità iraniane avevano previsto la presenza in questi giorni di oltre 20 milioni di persone. Posso dire però che vista da qui la partecipazione è stata veramente impressionante, con un flusso continuo verso la Mosalla, ma anche con tante altre piccole manifestazioni lungo tutto il percorso. Tutta la città è stata letteralmente in balia di questo evento per giorni. Le commemorazioni continueranno altrove adesso, dopo Qom. La salma sarà appunto trasportata nelle città irachene di Najaf e di Karbala con un intento molto chiaro, ossia dimostrare la legittimità religiosa di Ali Khamenei al di là dei confini iraniani, segnalare che la sua legittimità spirituale ma anche politica trascende la Repubblica Islamica. Dopo queste tappe, il 9 luglio, il corpo sarà riportato qui in Iran, a Mashhad, nel nord-est del paese, ed è qui, nella sua città natale, che sarà poi tumulato.
Studiare i testi sacri e pregare equivale a compiere il servizio militare. Il Parlamento israeliano ha approvato in prima lettura una legge che dichiara lo studio della Torah un valore fondante, lo equipara appunto a servire militarmente lo Stato ebraico. È una legge molto discussa, promossa da partiti ultrareligiosi su un tema che divide e che è anche essenziale per il governo. Allora, ne parliamo con Michele Giorgio, collegato in diretta da Gerusalemme.
Sì, buongiorno. La possibile approvazione finale della legge avrebbe un impatto politico e sociale molto forte. La norma, voluta fortemente dai partiti ultraortodossi alleati del premier Netanyahu, riconosce lo studio religioso come un valore fondante dello Stato e di fatto rafforza proprio l'esenzione dalla leva per decine di migliaia di studenti delle scuole rabbiniche, mentre gran parte della popolazione israeliana pensa che i giovani Haredim, ossia gli ultraortodossi, debbano fare il militare come tutti gli altri. In Israele il servizio di leva è considerato non solo un obbligo, ma anche un elemento di coesione nazionale. E questo scontro avviene dopo quasi 3 anni di guerra, con centinaia di migliaia di riservisti richiamati più volte e con le forze armate che da tempo avvertono di aver bisogno di altre migliaia di soldati. Da parte loro, i leader religiosi ultraortodossi ripetono che i giovani Haredi dovranno continuare a dedicare il loro tempo allo studio della Torah, così come vuole la tradizione millenaria ebraica. Per loro la preghiera è un contributo di pari valore all'arruolamento nell'esercito e la legge in discussione va proprio in quella direzione. Di recente le manifestazioni contro gli arresti dei renitenti alla leva hanno assunto il carattere di una rivolta vera e propria contro lo Stato. Il premier Netanyahu ha accusato di piegare l'uguaglianza dei doveri ai suoi interessi politici, un'accusa che pesa non poco in campagna elettorale. Se si considera che il suo principale avversario, Gadi Eisenkot, è un ex capo di Stato Maggiore che ha perduto il figlio in combattimento a Gaza dopo il 7 ottobre 2023.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Parliamo adesso dell'emergenza terremoto in Venezuela. Le vittime, secondo gli ultimi dati ufficiali, sono 3.342 e continuano anche le polemiche sul possibile ritorno della leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, e sulle accuse di inefficienza del governo ad interim. Il servizio di Paolo Manzo.
Mentre in Venezuela si continua a scavare ormai in cerca di chi ha perso la vita nei due fortissimi terremoti dello scorso 24 giugno, la tensione adesso si sposta sul piano politico. La leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, sta facendo pressione da giorni per poter rientrare nel suo paese.
Io voglio volver a Venezuela.
Io tornerò in Venezuela, ci stiamo organizzando perché questo avvenga. Voglio che le mie mani siano utili, ha detto. Washington, tuttavia, non sembra aver gradito le intenzioni della premio Nobel della pace per il timore di tensioni politiche con il governo della presidente ad interim Delcy Rodriguez, sostenuto dall'amministrazione Trump. Machado ha definito la polemica una distrazione rispetto all'emergenza, mentre per l'attuale esecutivo venezuelano si tratterebbe di suo opportunismo politico. L'arrivo di Machado potrebbe, secondo gli analisti, accentuare il malcontento della popolazione, che accusa il governo di inefficienza.
Politizzare una situazione
Politicizzare una tragedia umanitaria come questa non ha senso. Abbiamo messo in campo tutte le risorse, pubbliche, private, nazionali e internazionali disponibili, si è difesa la presidente ad interim Delcy Rodriguez. E dopo l'arrivo degli aiuti statunitensi ed europei, anche l'America Latina scende in campo in modo significativo. Il Messico ha stanziato in queste ore 400 tonnellate di aiuti umanitari, mentre gli altri paesi della regione continuano a inviare farmaci e medici. Intanto oggi riaprono le scuole, un primo tentativo di ritorno alla normalità.
E per chiudere, parliamo del caso Balogun. Ci sarebbe infatti una telefonata del presidente statunitense Donald Trump alla FIFA e in particolare direttamente a Gianni Infantino dietro al reintegro proprio di Balogun, l'attaccante della squadra di calcio americana espulso dopo la partita con la Bosnia ai mondiali. Potrà in pratica giocare gli ottavi di finale contro il Belgio e questa è una decisione che sta sollevando polemiche. Ce ne parla Chiara Savi.
È stato Donald Trump, come sempre via social, a comunicare la notizia. Grazie FIFA per aver fatto quel che andava fatto e riparare ad una grave ingiustizia. L'ingiustizia è quel cartellino rosso dato a Florian Balogun, il principale marcatore della squadra americana, che ha compiuto un fallo di gioco colpendo la caviglia di un avversario durante la partita con la Bosnia Erzegovina. Dopo l'intervento della VAR, Balogun è stato espulso e per il regolamento della FIFA avrebbe dovuto saltare la partita successiva con il Belgio. Ma secondo il New York Times, che parla di tre fonti concordanti, la decisione della FIFA sarebbe avvenuta dopo una telefonata di Trump a Gianni Infantino, presidente della Federazione Internazionale di Calcio. Il presidente americano gli avrebbe chiesto di revocare la squalifica e così è stato. La FIFA ha comunicato che in conformità all'articolo 27 del suo codice disciplinare la sospensione è a sua volta congelata per la durata di un anno, periodo di prova per Balogun. I primi a insorgere sono stati i belgi, i prossimi avversari della squadra statunitense. Non sapevo che il 5 luglio negli uffici della FIFA corrispondesse al 1 aprile, ha commentato sarcastico Rudy Garcia, l'allenatore dei Diavoli Rossi, che si è anche detto d'accordo con quanto comunicato dalla Federazione di Calcio belga, secondo cui la posizione della Federazione Internazionale contraddice il regolamento della Coppa del Mondo, che chiaramente afferma un cartellino rosso comporta automaticamente una sospensione per la partita successiva. Per trovare un episodio simile si deve tornare indietro al 1962, quando il celebre attaccante brasiliano Garrincha venne graziato dalla FIFA dopo un intervento da parte del governo di allora.
Chiudiamo qui il Radio Giornale, grazie dell'ascolto, buona giornata.